This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Bentornati a Storia di Roma per il primo episodio di questo nuovo anno 2025. Immagina per un attimo che questo podcast sia un viaggio. Un viaggio che facciamo insieme, episodio dopo episodio, in cui esploriamo temi, idee e storie che meritano di essere condivise. Ma come in ogni viaggio c'è bisogno di carburante, di tempo, energia e risorse. E qui entro in gioco io, ma anche tu. Se quello che trovi qui ti piace, ti ispira o semplicemente ti accompagna nei tuoi momenti, ti chiedo di fare un passo in più, sostenere questo progetto anche con un piccolo abbonamento o con una donazione spontanea, che significherebbe non solo aiutarmi a continuare questo percorso, ma anche far sì che possiamo renderlo insieme ancora più ricco, più interessante, più esclusivo per chi ci crede davvero. Ogni contributo che ricevo, sia un semplice caffè al mese, una donazione una tantum o un abbonamento con vantaggi extra, si trasforma in contenuti migliori, nuove idee da sviluppare e la possibilità di crescere insieme. Con il tuo sostegno posso investire in nuove tecnologie, in ricerca, in collaborazioni. Ma la cosa più importante? Quando decidi di supportarmi entri a far parte di qualcosa di speciale. Non è solo un podcast, è una comunità che crede in questo progetto e vuole vederlo crescere. Ogni volta che sostieni, che condividi, che parli di questo progetto, sei parte di questa visione. Come farne parte? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo mat10488@hotmail.it. Se pensi che ciò che ascolti qui meriti di essere ascoltato da sempre più persone, se pensi che questo progetto abbia davvero un valore, fai un gesto che lo renda possibile, perché alla fine questo viaggio non sarebbe lo stesso senza di te. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare dal nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Federico Veronesi, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato e gli ultimi arrivati Claudio Pezza, Alan Bondi e Dado. Grazie a tutti ragazzi. Dunque siamo ad Alesia. Cesare ha fatto costruire due circonvallazioni in legno che per circa 20 km chiudono tutto il perimetro e isolano la città assediata. Non solo chiudono Alesia, ma proteggono i romani dai galli che stavano accorrendo dall'esterno. In pratica gli assedianti, i romani, diventano assediati. Nel muro esterno B erano stati scavati inoltre due fossati paralleli, di cui il primo pieno di acqua, per non parlare di tutte le trappole di cui già abbiamo citato nello scorso episodio. Ora, il momento della verità era arrivato. I romani non solo erano in un numero più che svantaggioso, ma anche in una situazione delicata, perché avrebbero dovuto reggere sia all'attacco di Vercingetorige da Alesia, che dall'enorme esercito che veniva da fuori. Una sconfitta romana non solo avrebbe significato per sempre abbandonare la Gallia e la campagna che ormai durava già da diversi anni, ma nella situazione in cui Cesare si trovava ora era a rischio la vita sia delle sue legioni, circa 9, che sia della sua stessa vita, per cui in questa battaglia si poteva decidere il futuro stesso della Repubblica di Roma. Il campo e le fortificazioni erano pronti. Nell'estate del 52, dunque, l'assedio proseguiva senza particolari colpi di scena. La cosa devastante fu che ovviamente il cibo iniziava già a scarseggiare in città e quel poco rimasto serviva ovviamente per i soldati, che dovevano provare a combattere o comunque a togliere l'assedio romano, per cui la gente iniziava letteralmente a morire di fame, tanto che Vercingetorige prese una decisione drastica e difficile, ovvero mandò fuori le mura di Alesia la popolazione che a stento riusciva a sopravvivere. Cesare li descrive come zombie e Vercingetorige pensò che appunto Cesare avrebbe accettato di prenderli o di farli comunque uscire dalle mura dell'assedio per non farli morire di fame, ma così non fu. Cesare fu brutale e scelse di non farli passare al di là delle mura. Donne, anziani e bambini rimasero lasciati in un limbo, senza acqua né cibo tra le mura romane e le mura della città di Alesia. Il condottiero romano prese questa decisione perché, prendendo la città per fame, ovviamente sapeva che su Vercingetorige ci sarebbe stata molta pressione da parte del suo popolo. Avrebbe pesato molto il fatto di voler continuare a resistere a quell'assedio facendo morire di fame la propria popolazione. Gente che infatti pregava i romani di farli passare tra pianti e lamenti, ma come fu fermo e duro Cesare, anche Vercingetorige non cambiò idea e la popolazione iniziò a morire al di fuori delle loro stesse mura davanti agli occhi dei soldati romani e dei soldati galli. Ad Alesia ci saranno 3 attacchi principali, ma vediamo il primo di questi, prevalentemente una battaglia di cavalleria. I Galli all'esterno erano giunti in grandissimo numero, le stime parlano di 240.000 uomini, ma dovevano essere un po' meno, e avevano sistemato i loro accampamenti nella piana che già conosciamo a ovest di Alesia. Seppur di minor numero rispetto ai 240.000 detti, sicuramente erano almeno 3 volte superiori al numero dei legionari romani, senza contare gli 80.000 fanti di cui disponeva Vercingetorige all'interno della città. Un numero enorme, ma per la maggior parte, come detto, non armati in maniera adeguata. Ma torniamo all'attacco. Dall'esterno i Galli mandano qualche unità di fanteria, ma soprattutto la loro temibile cavalleria, e attaccano dalla parte della piana. Cesare dà ordine ai suoi cavalieri di uscire dalle fortificazioni per contrattaccare il nemico e fortuna volle per i romani che Vercingetorige da dentro Alesia fa anche lui una sortita dall'interno per cercare di distrarre i romani nelle loro fortificazioni, ma questa sortita fu di poca entità perché erano in primis molto chiusi su quel lato, il lato ovest appunto. E anche perché non riuscirono a coordinarsi con le truppe galliche esterne, per cui il suo attacco arrivò in ritardo anziché nello stesso istante delle truppe galliche esterne. La battaglia dura quasi tutto il giorno e Cesare e i Romani sventano questo attacco, comunque sostanzioso, grazie a una sortita e grazie soprattutto all'utilizzo della cavalleria germanica che aveva posto un po' più a nord e nascosta, e appunto Cesare la fa uscire sul fianco sinistro dei Galli che, non aspettandosi questa sortita, perdono completamente la linea di formazione e si sfaldano. Il primo round va a Giulio Cesare. Non c'è neanche il tempo però di riorganizzarsi che il secondo attacco gallico congiunto arriva. E questa volta, a differenza del primo attacco, si svolge di notte. Anche qui il teatro della battaglia è sul lato ovest della piana, il lato più accessibile di Alesia. I galli attendono il favore del buio e decidono di attaccare con molta fanteria questa volta le difese romane e riescono ad attaccare congiuntamente sia i galli dentro Alesia che quelli invece che venivano dall'esterno. I romani si difendono dentro le loro fortificazioni, quindi tra lo spazio dei due muri perimetrali che conosciamo, e dalle loro torri, anche a tre piani, scagliano frecce e giavellotti per respingere il nemico che a sua volta, anch'esso, scaglia di tutto contro i romani. Parecchi galli moriranno nella corsa verso i romani, infatti le innumerevoli trappole sistemate da Cesare hanno il loro effetto. Molti muoiono cadendo nelle buche dove al di sotto vi erano i pali appuntiti, altri muoiono per tentare di scalare le mura in legno, perché ovviamente arrivati stanchi e con vari ostacoli non riuscivano ad avanzare, per cui i romani avevano il tempo per poter scagliare i loro dardi. Romani che disponevano anche di fionde micidiali, che scagliavano biglie di ferro, per cui come se fossero veri e propri proiettili dell'epoca. La battaglia è dura e iniziano a cadere molti soldati, sia da una parte che dall'altra. Il problema maggiore lo hanno più i romani, perché i galli hanno molti più uomini da rimpiazzare, mentre i romani no, e ogni legionario perso romano ha un peso maggiore per l'esito della guerra. Lo scontro comunque va avanti per tutta la notte e i romani, non avendo una buona visuale, date le tenebre, non riescono a colpire in maniera precisa i nemici, che tentano comunque, con l'abbondanza del numero dei suoi soldati, a cercare di attraversare il muro B. Se ci fossero riusciti, tutto l'esercito romano avrebbe quasi certamente capitolato, perché la linea difensiva massima era poi spezzata. E proprio per questo i romani tenevano duro e difendevano a tutti i costi gli avamposti e le mura, perché quelle erano le uniche ancore di salvezza e di vittoria della battaglia. Con il passare delle ore, finalmente la luce pian piano inizia a penetrare nella città di Alesia e i romani, già comunque in una posizione difensiva favorevole, iniziano a colpire ora con molta più precisione il nemico che, capite le perdite che stava subendo e che ora con la luce stava ancora di più subendo, decide di ritirarsi ancora una volta. Anche questo round, seppur con molte più perdite romane, con molta più fatica, viene vinto comunque dai romani. Cesare 2, Vercingetorige 0. Pochi giorni successivi e si arriva all'ultima battaglia di Alesia, dopo praticamente un mese di assedio e di quasi equilibrio tra le parti, anche se abbiamo visto i romani respingere per ben due volte gli attacchi precedenti dei galli. Questa volta ci si gioca il tutto per tutto. Questa volta i galli, che già prima avevano studiato le fortificazioni romane, tentano di approfondire di più l'argomento mandando parecchie vedette lungo tutto il perimetro delle mura difensive, perché volevano trovare un punto debole, e si accorgono infatti che a nord, dove passava anche uno dei due fiumi, vi era il monte più alto della zona, il Monte Rea, e proprio lì, vuoi per il fiume e vuoi per il monte, che le fortificazioni romane erano più scarne. Così, proprio dietro il monte, i galli pongono circa 60.000 tra i loro migliori soldati, pronti ad attaccare proprio in quel punto, nel punto più debole della difesa romana, a nord di Alesia. Nello stesso istante, ovviamente, si era stabilito di attaccare in altri punti. Vercingetorige dall'interno avrebbe dovuto attaccare in almeno due punti, uno poco a sud della piana, e uno invece completamente rivolto a sud, sempre attraversando i due fiumiciattoli che però non avevano più praticamente acqua. Sempre dall'esterno il grosso dell'esercito nemico avrebbe attaccato dal lato della piana, quello a ovest, per cui Cesare doveva far fronte a un attacco multiplo su almeno tre fronti diversi, uno a sud, uno a ovest e uno a nord. La situazione era complicata ancora di più per i romani, perché ora avevano un lungo fronte da difendere, e con chilometri e chilometri di muro non era facile comunicare così velocemente da poter rimpiazzare i legionari caduti o organizzare una difesa. L'attacco iniziò e per i Romani e Cesare diventa subito una situazione più che scomoda. Corni e suoni di battaglia si elevano da ogni parte. I Romani pensavano di essere attaccati da tutti i lati e da uno schieramento davvero enorme, per cui inizia a scendere anche la paura tra i soldati, che si dovevano difendere dall'esterno su più fronti e dallo stesso istante da Vercingetorige con i suoi numerosi uomini dall'interno. Cesare avanzava in continuazione tra le varie torri e mura per dare morale ai suoi legionari. Li spronava a tenere duro e a essere forti di fronte al nemico e ogni volta che passava su qualche settore rinvigoriva l'esercito con la sua presenza. Ma ciò probabilmente non sarebbe bastato. Infatti il lato ovest della piana stava resistendo seppur a fatica, ma la difesa invece, quella più debole a nord, stava per crollare. 60-70.000 uomini tra i migliori soldati gallici attaccava proprio quel punto più debole, come detto prima. E se non si fosse agito subito, i Galli avrebbero scalato il muro e superato il blocco romano, entrando dentro e cancellando per sempre Cesare e la campagna gallica. A questo punto Cesare doveva fare qualcosa e in fretta. E come sappiamo, la fretta nel prendere decisioni non porta mai, quasi mai, a scelte corrette e sagge, ma non nel caso di Cesare, che su questo era un maestro. Apriamo una piccola parentesi ora. Perché non stiamo citando Marco Antonio? Di questa domanda ne parleremo in un episodio extra. E io, raccontandovi la storia della campagna gallica, passo passo, con i commentari di Cesare, ho notato che infatti Marco Antonio a malapena viene menzionato. Per cui parliamo del suo ruolo in ascesa e come avesse dato ai Romani in questa specifica fase della guerra il suo contributo. Ma riprenderemo questo discorso però più avanti. Alesia è una delle battaglie più famose della campagna gallica di Cesare. Eppure, anche se il ruolo di Marco Antonio non è descritto nei dettagli dei commentari del Debello Gallico, sappiamo che Antonio era uno dei luogotenenti più fidati di Cesare e partecipò infatti attivamente all'assedio. Durante infatti l'assedio Marco Antonio aveva probabilmente il comando di una parte delle legioni romane. Cesare suddivise il suo esercito tra i suoi più fidati ufficiali e Antonio era uno di questi. Anche se non è chiaro quale sezione dell'esercito gli fosse stata assegnata, sappiamo che era tra i comandanti responsabili di gestire le difese romane contro l'assalto delle forze galliche. Uno dei pochi riferimenti espliciti a Marco Antonio in relazione ad Alesia riguarda il suo ruolo di supporto a Tito Labieno, un altro dei grandi, principali luogotenenti di Cesare. Durante l'ultimo scontro, quando le forze di soccorso galliche tentarono di rompere l'assedio e attaccarono le difese romane dall'esterno, Labieno fu inviato con un distaccamento di truppe per resistere agli attacchi nemici. È probabile che Antonio fosse coinvolto in queste manovre cruciali, agendo da secondo in comando o da supporto a Labieno. Torniamo a noi ora. Cesare ordinò al solito, Tito Labieno, supportato dunque da Marco Antonio come detto, di prendere dei soldati, 6 corti circa e qualche cavalleria, e di effettuare una sortita proprio sul lato nord, cercando di attaccare il fianco gallico che ormai stava premendo e stava per sfondare le linee romane di difesa. Poi manda in rinforzo a Labieno anche Decimo Bruto e un altro legato con altre corti. Allo stesso tempo, percorrendo tutta la linea sinistra difensiva romana, dando forza e morale alle truppe, Cesare si dirige verso l'altro lato nemico dei Galli, ma prima, senza farsi vedere, si apposta su una piccola altura vicino dove parla e prepara i suoi uomini. Proprio quando la situazione era ormai critica per le difese romane, nel momento clou della battaglia, Cesare da una parte e Labieno dall'altra, piombarono sui fianchi dell'esercito gallico. A quel punto l'esercito nemico pensava di essere completamente accerchiato, per cui iniziarono a terrorizzarsi e a sfaldarsi. Si dispersero nella natura circostante, scappando velocemente, convinti che i romani li avessero completamente accerchiati. A sud, nel frattempo, le truppe di Vercingetorige, a fatica e con molte perdite, erano riusciti comunque a bucare alcuni punti della palizzata romana, ma erano stati respinti dai romani stessi. Scrive Cesare. Riconosciuto Cesare per il colore del suo mantello, che portava come un'insegna durante i combattimenti, i romani lasciati pilum combattono con la spada. Velocemente appare alle spalle dei Galli la cavalleria romana, mentre altre corti si avvicinano. I Galli volgono in fuga, la cavalleria romana rincorre i Fuggiaschi e ne fa strage. Viene ucciso Sedullo, comandante dei Lemovici, l'Arverno Vercassivellauno viene catturato durante la fuga, vengono portate a Cesare 74 insegne militari. Di così grande moltitudine pochi riuscirono a raggiungere il campo e a salvarsi. Dalla città, avendo visto la strage e la fuga dei compagni e disperando della salvezza, ritirano l'esercito in Alesia. Giunta questa notizia, i Galli del campo esterno si danno alla fuga. Se i legionari non fossero stati sfiniti, tutte le truppe nemiche avrebbero potuto essere distrutte. Verso mezzanotte la cavalleria, mandata all'inseguimento, raggiunse la retroguardia nemica. Un grande numero di Galli fu preso e ucciso, gli altri si disperdono in fuga verso i loro villaggi. Vercingetorige quindi, dopo la disfatta dell'esercito accorso per salvarlo, capì che non ci sarebbe stato più nulla da fare. I romani avevano vinto e battuto quell'enorme esercito con strategia, con sudore e con sangue. Non potevano più sperare in una vittoria. Così il giorno dopo, siamo a metà dell'ottobre del 52, Vercingetorige inviò ambasciatori al proconsole romano per trattare le condizioni di resa. La risposta non si fece attendere. Dovevano consegnare tutte le armi e presentare il loro capo della rivolta. Cesare, che aveva fatto porre il proprio seggio davanti alle fortificazioni, accolse la resa dei Galli e la consegna del comandante sconfitto. Vercingetorige, indossata l'armatura più bella, bardò il cavallo, uscì in sella dalla porta della città di Alesia e, fatto un giro attorno a Cesare seduto, scese da cavallo, si spogliò delle armi che indossava e, chinatosi ai piedi di Cesare, se ne stette immobile, fino a quando non fu consegnato alle guardie per essere custodito fino al trionfo. Le battaglie sono davvero particolari a volte. Molte volte la vittoria dipende da piccoli dettagli e la vittoria stessa può cambiare il futuro della storia o di un popolo. Alesia fu una di quelle battaglie, infatti simboleggiò la fine della speranza di libertà per i Galli. Ribellioni ci furono in futuro come sempre, ma mai di quella stessa entità e mai con un capo supremo e importante come Vercingetorige a capo. Cesare lo praticamente condannò a morte. Venne portato a Roma in catene, dove visse per 6 anni sotto un buco sottoterra, prima di essere esibito come trionfo di Cesare nel 46. Dopo i festeggiamenti di Cesare, nei confronti dell'acerrimo nemico, Cesare non ebbe la clemenza che in generale ebbe in gran parte della sua vita. Vercingetorige infatti venne strangolato e la storia del capo gallico finì così, in un sotterraneo di Roma, al freddo e senza ormai più gloria. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi piace vi invito a cliccare sul segui e a lasciare 5 stelle. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.